Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Chi di voi ha mai sentito qualcuno lamentarsi perché aveva ricevuto troppe benedizioni? Io mai sentito, mai fatto e mai sentito. C'è qualcuno di voi che ha problemi accettare benedizioni meravigliose? Cose belle che danno gioia? Qualcuno di voi ha problemi accettare? Dio è la fonte di ogni benedizione. La vita è piena di benedizioni per i buoni e per i cattivi. Non è un problema reagire male, cioè non abbiamo il problema di reagire male quando arrivano le benedizioni. Il problema è riuscire a reagire bene quando arrivano le difficoltà e le sofferenze. Un libro che ci insegna moltissimo per quanto riguarda come reagire davanti alle sofferenze è Giobbe. Allora, qualche settimana fa abbiamo letto Giobbe 1 e stasera vorremmo andare avanti e leggere Giobbe 2. E noi non leggeremo tutti i capitoli, ma leggeremo i primi e poi leggeremo qualche campione del mezzo e poi leggeremo gli ultimi. Non stasera, questo nelle prossime settimane, Dio volendo. E quindi vogliamo leggere adesso Giobbe capitolo 2 e inizio leggendo quanti versetti? 1 a 6. Allora, mentre leggo versetti 1 a 6, ricordate, e questo è importantissimo, Giobbe non sapeva questo. Noi stiamo leggendo qualcosa che Giobbe non sapeva, mai ha saputo questo. Infatti, Dio non rivela a noi la retroscena della nostra vita. Queste sono cose che Dio non rivela quasi mai. Qui ha rivelato per farci capire che esiste questa retroscena. Inizio al versetto 1. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno e in mezzo a loro andò anche Satana a presentarsi davanti all'Eterno. L'Eterno disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose all'Eterno e disse: dall'andare avanti e dietro sulla terra e dal percorrerla su e giù. L'Eterno disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun altro come lui, che sia integro, retto, teme Dio e fugge il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, nonostante tu mi abbia istigato contro di lui per rovinarlo senza alcun motivo. Allora Satana rispose all'Eterno e disse: pelle per pelle, tutto ciò che possiede un uomo è disposto a darlo per la sua vita. Ma stendi la tua mano e tocca le sue ossa e la sua carne e vedrai se non ti maledice in faccia. L'Eterno disse a Satana: eccolo in tuo potere, risparmia però la sua vita. Mi fermo lì. Di nuovo, riconosciamo che Satana si impegna come accusatore. Satana odia Dio e odia i figli di Dio. Dio aveva permesso a Satana di rovinare la vita di Giobbe, ma non gli aveva dato permesso di toccare il corpo di Giobbe, questo prima, capitolo 1. Ora, quando Dio fa notare a Satana che Giobbe era rimasto integro, e abbiamo letto quelle quattro parole prima, integro, retto, teme Dio e fuggi il male, e quanto è importante, Satana risponde che certamente Giobbe era ancora integro perché la sua salute non era stata toccata. Allora, secondo la sovrana saggezza e piano perfetto di Dio, a questo punto Dio permette a Satana di rovinare la salute di Giobbe, ma senza farlo morire. Quindi anche qui vediamo che è sempre Dio che stabilisce le limiti di quello che Giobbe e Satana può fare. Come abbiamo già visto nell'ultima lezione su Giobbe, Satana non può fare nulla senza il permesso di Dio. E se c'è una cosa da ricordare, Satana non può fare nulla senza il permesso di Dio, fino al dettaglio. È estremamente importante ricordare questo, perché è facile credere, in modo sbagliato, che in qualche modo Satana possa farci qualche male per scelta sua. Una delle verità più importanti del libro di Giobbe è che Satana non può fare nulla senza il permesso di Dio, e Dio controlla totalmente quello che Satana può fare. Questo è il motivo che in Romani 8:28 leggiamo la verità che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. E questo perché Dio è sovranamente in controllo di tutte le cose. Perché se Dio non fosse in controllo, se Satana potesse mandare qualche male al di fuori del controllo di Dio, solo perché lui vuole farlo, quella cosa non cooperebbe al bene, perché non sarebbe quello che Dio aveva previsto. Ma Satana non può fare nulla. Non può mandare una malattia, un incidente, una morte, non può mandare problemi, difficoltà, qualche offesa, non può mandare nulla se non permesso da Dio. E quando qualcuno nella tua vita ti tratta male, ti disprezza, ti frode, qualunque, è sempre perché Dio ha permesso quello per te. Dio ha permesso. È quella base fondamentale. Non esiste nulla nell'universo al di fuori del controllo di Dio. Non dobbiamo temere Satana, dobbiamo temere solamente Dio. Quando abbiamo studiato capitolo 1 di Giobbe, abbiamo visto che Satana non sa in anticipo quello che Dio farà. Anche in questo vediamo l'assoluta sovranità di Dio. Lui è sovrano su Satana e su tutti gli avvenimenti dell'universo. Quello che Satana fa, fa per farci il più male possibile. Però Dio non permette a lui di farci nessun male se non è nel piano di Dio. Solo che Satana non sa quello che Dio farà con il male che fa. Quindi Satana ci fa dei mali che Dio usa nel suo piano per bene. E Satana vuole fare un certo male, non serve al nostro bene, Dio non lo permette. E questo, oh, che grande aiuto è ricordare questo. Potremmo dire che anche se Satana non lo sa e non lo vuole, Satana fa solamente quello che in fin dei conti è uno strumento buono nelle mani di Dio. Satana aiuta Dio ad adoperare, a portare adempimento il suo piano. Tutto quello che Satana fa è per il piano di Dio. Cioè, Dio, Cristo doveva morire sulla croce su quel giorno. E doveva morire sulla croce. E Satana ha spinto gli uomini a voler far morire Gesù sulla croce. Esattamente come Dio aveva già prestabilito secoli e secoli fa, prima della creazione del mondo. Allora, andiamo avanti nel nostro brano. Satana aveva ricevuto da Dio permesso di fare del male alla salute di Giobbe. Allora lui fa il peggior male che può. Leggo 7:8. Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe da un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe quindi prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alle cenere. Fermo lì, dobbiamo capire questo. Satana, troppo spesso leggiamo con troppo fretta. Ok, ha fatto male a Giobbe, vado avanti. No, fermiamoci, vediamo cosa dice. Questo male terribile che non provocava la morte e non guariva, non in questo punto, avrebbe fatto desiderare la morte. Giobbe fu colpito da un'ulcera che lo copriva totalmente, tutta la pelle. Non era qualche posto, era letteralmente tutto tutta la pelle coperta con questa ulcera aperta. Che cosa vuol dire questo? Tu hai un male tremendo. Male, 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 male. Magari sotto, sulle gambe e sederi. Male, male, male. Allora cosa non vuoi fare? Un'ulcera aperta. Non vuoi sederti. Stai in piedi. Ti strai sullo stomaco. Ma non ti metti mica seduto, giusto? Sì, ma Giobbe era coperto sotto i piedi, sopra la testa e tutta la pelle in mezzo. Quindi, non poteva stare in piedi, non poteva stare seduto, non poteva sdraiarsi senza terribili dolori. E quindi ha preso un coccio per solo grattarsi dappertutto. Grattarsi, 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 però stava così male che cambiava posizione e anche quello stava male per grattarsi di qua e grattarsi di là e girava qua. Non c'era nessuna posizione, non poteva trovare la posizione giusta di giorno o di notte. Cioè questo male non è umano, questo non è normale, non succede male così, ma per Giobbe era così. Allora si sedeva in mezzo alle cenere, che era una posizione di umiliazione e di cordoglio, oltre ad una posizione di sofferenza. Allora, per noi, leggere di queste afflizioni, quanto ci vuole a leggere versetto 7 e 8? 5 secondi? 8 secondi? Uno legge lento, 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 ma lento 10 secondi? Però per iniziare veramente a trarre beneficio da questo libro, per poter comprendere la vera situazione, dobbiamo fermarci e pensare ed immaginare come sarebbe stato per lui. E come dico, una cosa che ci ostacola da trarre edificazione dalla lettura è che leggiamo in un fiato un capitolo e poi ci fermiamo, ok, cosa ho imparato? E facendo così impariamo ben poco. Qui ho bisogno di fermarmi e meditare su quanto era terribile la sua situazione. Di solito, con qualunque male che hai, c'è qualche sollievo in qualche modo. O quando dormi, o cambiando posizione, o il dolore viene e va. Giobbe non aveva sollievo. Egli stava male totalmente, letteralmente, dalla testa ai piedi. Che noi diciamo così, ma non è mai vero. Ma in suo caso era proprio vero. Essendo un male che veniva da Satana, non c'era guarigione. Non era qualcosa che passava dopo qualche giorno. Perché non era causato da un problema fisiologico normale. Stava solo terribilmente male, senza la speranza di migliorare. Lui capiva, ma adesso è già un mese e niente cambia. Adesso è 3 mesi e niente cambia. Allora, questo male non era umano, non era normale. Allora, tenete in mente che Giobbe da poco aveva perso tutti i suoi beni, che è una bella botta, ma molto peggio aveva perso, tranne quelli 2 o 3 che sono venuti a dirgli, 4, tutti i suoi servi, che aveva numerosi, e poi tutti i suoi figli. Quindi questo male è un'ondata di male, dopo ondata di male, dopo ondata di male, e poi arriva questo. Quindi non solo stava male fisicamente, ma il suo mondo era crollato, e aveva un cuore rattristato, e tenete in mente questo mentre leggiamo, di un'altra tentazione che adesso arriva a Giobbe, che Satana manda a lui, quella tentazione della moglie stolta. Leggo 9:10, tenendo in mente la condizione di Giobbe. Allora sua moglie gli disse, rimani ancora fermo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Ma egli disse a lei, tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dobbiamo accettare anche il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Sapete quello che mi colpisce prima di tutto leggendo questo? Perché la moglie era ancora in vita? Giobbe aveva ricevuto, scusami, Satana aveva ricevuto permesso di fare tutto il male che voleva Giobbe prima, solo che non doveva toccare il corpo di Giobbe. Allora ha ucciso tutti i suoi figli, ha fatto morire, ma non ha fatto morire la moglie. Perché no? Perché Satana sapeva che questa donna era sotto il suo controllo e che poteva servirsi di lei per fare ancora più male a Giobbe. Capiva che tipo di donna era. Infatti, qua vediamo che questa donna che stuzzica Giobbe spingendolo a maledire Dio. Questa donna spinge Giobbe, sua moglie, a maledire Dio. Che donna stolta! Chiaramente, in un momento di così grande sofferenza, con un cuore già spezzato per la perdita dei figli, sentire un commento così da chiunque sarebbe molto doloroso e una grande tentazione. Però in un momento così terribile, sentire un commento così dal proprio coniuge sarebbe un'immensa tentazione e poi un immenso peso al cuore. La persona da cui Giobbe cercherebbe sollievo, l'unico rimasto nella famiglia, cercherebbe sollievo, qualche parola di conforto, di incoraggiamento, qualche appoggio nelle sofferenze. Proprio da quella persona Giobbe trovava un cuore duro che lo disprezzava per la sua integrità e lo spingeva a maledire Dio e morire. In un certo senso questa è la sofferenza peggiore di Giobbe. Proprio dalla moglie, l'unica rimasta dalla famiglia di lui, Giobbe avrebbe aspettato qualche piccolo bene e riceve il male peggiore di tutti. Alla luce di questo, tenendo in mente quanto era abbattuto il cuore di Giobbe, quanto si trovava isolato nelle sue sofferenze, la sua reazione è incredibile. La moglie disprezza Giobbe per la sua integrità, lo incoraggia, lo stuzzica a maledire Dio e Giobbe risponde in un modo che potrebbe rispondere solamente chi guarda Dio con fede. Leggo versetto 10 ancora. Egli dice a lei, disse a lei, tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dobbiamo accettare anche il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Nonostante, questo mi meraviglia, nonostante quanto era terribile il peccato della moglie di Giobbe, nonostante che lei aveva disprezzato la sua integrità, nonostante che lei spingeva lui a maledire Dio, a peccare terribilmente, Giobbe non si scatena contro di lei. Avrebbe potuto maledirla, dicendo tanto male di lei che sarebbe stato vero, ma non lo fa. Piuttosto dice solamente che lei parlava come parlerebbe una donna insensata. Non arriva nemmeno a dire che lei era insensata, anche se era insensata. Parla solamente delle parole di lei, parla solamente di come lei parlava. Ma da dove vengono le parole? Dal cuore, dal cuore. E perciò lui avrebbe potuto giustamente dire tu sei una donna insensata. Ma nonostante le sue sofferenze, nonostante il disprezzo che la moglie aveva fatto a lui, Giobbe continua ad essere un uomo integro e non voleva disprezzare sua moglie. Quindi lei dichiara che il suo modo di parlare era come parlerebbe una donna insensata. Avete capito che Giobbe sta incoraggiando la moglie di ravvedersi? Giobbe sta vedendo il bene? Lui non dice, tu sei una donna insensata, dice, cara, pensa a quello che stai dicendo. Quelle sono parole che farebbe una donna insensata. E lui, infatti, lui dice, tu parli come parlerebbe una donna insensata. Cara, valuta. Non fare questo. Riconosci che questo è grave. Ravvediti. Torna ad avere buon senno. Lui sta invitando lei a riprendere il buon senno, che ovviamente lei non aveva. Quindi, aveva un'integrità, Job, incredibile. Incredibile. E sta invitando, incoraggiando lei a ravvedersi. Anche in questo, Job è un ottimo esempio per noi. La moglie trattava Job bene? Stava trattando ancora la tua integrità? Eppure Giobbe non disprezzava la moglie, non si agitava, cercava di aiutarla a capire le verità. Quanto spesso arriviamo ad offendere e disprezzare qualcuno con le nostre parole e giustifichiamoci perché nella mente la persona merita disprezzo per come si è comportata. Però non spetta a noi disprezzare, lasciamo quello a Dio. Non attacchiamo la persona, ma mostriamo quanto il comportamento è stolto. Poi, nonostante le sue sofferenze, nonostante il disprezzo da parte della moglie e lo spinto a peccare contro Dio, Giobbe fa una dichiarazione importantissima. Egli dichiara, se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? O che possiamo fissare nella testa questa verità? Valutiamo questa verità. Qual è la persona che non accetta il bene da Dio senza problemi? Cioè, tutti accettano il bene da Dio e nessuno ha problemi. E allora, cosa sta dicendo Giobbe quando dice se da Dio accettiamo il bene, cosa sta dicendo Giobbe per quanto riguarda la fonte dei beni? Sta dichiarando, è Dio la fonte, è Dio la fonte. Che cosa abbiamo fatto per meritare il bene da Dio? Che cosa abbiamo fatto per meritare il bene da Dio? Noi non meritiamo il bene da Dio. Se Dio dovesse trattarci in base a quello che meritiamo, non avremo alcun bene. Però Dio non ci tratta solo con giustizia. Quello arriva al giudizio e non ci sarà scampo. Dio ci tratta con grazia, con misericordia, con bontà e fa abbondare la sua grazia su chi? Tutti gli uomini. Se c'è un paese pagano, vuol dire che non piove lì, non c'è sole là. C'è sole là come dove si adora Dio. Quindi, se volessimo agire in modo da voler solo la giustizia di Dio, trattami con giustizia, non dovremmo accettare i beni da Dio. Dovremmo rifiutarli. Signori, non merito una giornata senza male. Senza mal di pancia, mal di testa, senza mal di schiena. Non merito. Allora dammi solo giornate brutte perché io merito quello. Se vogliamo giustizia. Io non voglio giustizia, io voglio grazia. E allora, con la domanda di Giobbe, egli implica che, guarda, moglie mia, nessuno rifiuta il bene da Dio. Accettiamo ben volentieri quello che Dio decide di darci in bene, fidandoci della sua cura. Allora se ci fidiamo di Dio quando ci manda del bene, perché non dovremmo fidarci di Dio quando ci manda del male? E anche lì, cosa sta dicendo? Perché se da Dio accettiamo bene, perché non dovremmo accettare anche il male implicato grammaticamente da Dio? Lui sta riconoscendo che il male, fin dei conti, non viene da Satana, viene da Dio. In realtà, non solo non meritiamo il bene, ma meritiamo il male. Quindi, dovremo, volendo agire per giustizia, dire, Signore, ti prego, non mandarmi nulla di bello, solo il male. Ma nessuno fa quello. Quindi, quando tu ti trovi in una situazione difficile, o che sia una sciocchezza, magari un po' di traffico che ti rallenta, o che sia qualcosa di molto pesante, pesanti lavori, problemi al lavoro, ingiustizie, qualche grave malattia, perché non dovresti accettare il male? Come hai accettato ben volentieri il bene che non hai meritato? E questo ci porta a notare, quando noi ci lamentiamo, stiamo accettando il male. Quando ci lamentiamo, non ad alta voce, ma nel cuore, oppure ad alta voce, stiamo accettando il male. Stiamo criticando Dio, come la moglie di Giobbe. Lamentarci è un grave peccato contro Dio, perché è ipocrisia. È ipocrisia, vuol dire accettare i beni che non meritiamo per poi lamentarci del male che arriva, quando in realtà meritiamo infinitamente peggio di quel male. Cristo ha preso il male eterno che meritiamo, in modo che non ci arriverà mai. Come possiamo lamentarci quando arrivano dei leggeri e brevi temporanei mali che non sono paragonabili a quel peso eterno di gloria che Dio ha riservato per noi? Come posso lamentarmi? Questo versetto è uno dei più importanti nel libro di Giobbe, e in un certo senso nella Bibbia. O che Dio ci faccia riconoscere quanto il lamentarci o non accettare con buon cuore il male che Dio ci permette di avere è un grave peccato. Nel Nuovo Testamento, quale parola viene usata per descrivere il cuore di Giobbe qua? Il cuore che accetta senza agitarsi il male. Qual è la parola che si usa nel Nuovo Testamento per questo atteggiamento? Mansuetudine. Mansuetudine. Accettare il male senza agitarci, fidandoci della provvidenza di Dio. In questo capitolo Giobbe è un esempio chiarissimo di che cosa è la mansuetudine. Non essere mansueto è un grave peccato. Essere mansueto ti porta più vicino a Dio. Allora, a ciascuno faccio la domanda: tu sei mansueto? Accetti i mali, l'ingiustizia, le ingiustizie e i peccati con cuore tranquillo? Accetti le cose brutte con cuore tranquillo? Se no, è un peccato da cui bisogna ravvedersi e tornare indietro ad avere mansuetudine. Negli ultimi tre versetti di questo capitolo, tre amici vengono a trovare Giobbe per fargli delle condoglianze e a consolarlo. Andando avanti nel libro, in altri capitoli, scopriremo che non sono stati di incoraggiamento a lui, però sono venuti con quello scopo. Voglio notare la loro reazione quando hanno visto la profondità delle sofferenze di Giobbe. È una cosa sentire delle sofferenze di qualcuno, è un'altra cosa vedere le sofferenze di prima persona. Spesso noi vediamo o sentiamo per le notizie sofferenze nel mondo, ma in un modo che non è come stare là. Lo vediamo qualche minuto e poi subito dopo c'è la pubblicità che parla di qualche sciocchezza, la nuova macchina, e non ci fa capire quello che stiamo vedendo. Ma è tutta un'altra cosa quando vediamo proprio lì davanti agli occhi le sofferenze. Voglio leggere 11 a 13. Quando tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte queste sciagure che si erano abbattute su di lui, vennero ciascuno al suo paese: Elefaz da Teman, Bildad di Shufa e Sofar di Namat. Essi infatti si erano messi d'accordo per venire a fargli le condoglianze e a consolarlo. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo poterono riconoscere. Allora si misero a piangere a gran voce, e ognuno si stracciò le vesti e si cosparse il capo di polvere, gettandola verso il cielo. Poi si sedettero accanto a lui per 7 giorni e 7 notti, e nessuno si rivolse una parola, perché vedevano che il suo dolore era molto grande. Questi tre amici venivano da diversi paesi. Avevano sentito delle sciagure che avevano colpito Giobbe. Perciò si sono messi d'accordo per venire a fargli le condoglianze e a consolarlo. Infatti la vera amicizia non è solo qualcosa per i tempi buoni, ma è anche e soprattutto per i tempi difficili. Infatti nei momenti più difficili si può scoprire chi sono i veri amici. Tu sei un vero amico. Una cosa che mi colpisce è che quando hanno visto Giobbe, ancora da lontano, non lo hanno riconosciuto. La condizione di Giobbe era così terribile che questi suoi amici non lo riconoscevano. Vedendo la sua sofferenza, ha colpito loro così tanto che si sono messi seduti accanto a lui per 7 giorni e 7 notti senza dire una parola. Anche qua dobbiamo fermarci per valutare la profondità di queste parole. Quanto spesso manchiamo di trarre beneficio dalla nostra lettura, perché leggiamo con fretta senza veramente fermarci per pensare e meditare su quello che abbiamo letto. Allora, pensiamo a quello che abbiamo letto qui. Che cosa vuol dire sedersi per terra accanto a un sofferente per 7 giorni e 7 notti senza dire parole? Chi di voi ha mai passato una giornata intera, solo un giorno, non 7, seduto accanto a una persona in sofferenza senza dire parole, perché non c'erano parole adeguate? Anzi, chi di voi ha solo passato 4 ore o 5 ore accanto a una persona sofferente per starle vicino? Ma questi uomini non sono rimasti solo per un giorno intero, bensì per 7 giorni e 7 notti. Quanto terribile era la sofferenza di Giobbe, che ha provocato una reazione così in loro. Sono venuti per consolarlo, ma la sofferenza di Giobbe era così terribile che furono così colpiti che gli ha voluto 7 giorni prima di poter dire parola. Delle volte, prima di poter avere le parole giuste da dire, abbiamo bisogno di comprendere più della sofferenza della persona. Quando uno soffre, spesso il vero bisogno non è soprattutto sentire tante parole, ma è di avere qualcuno che sta accanto per portare il peso insieme. Infatti, in momenti di grande sofferenza, spesso le parole vengono dette senza un vero appoggio, e in quel caso valgono poco o nulla. Ricordate il comandamento in Efesini 4:15, in cui leggiamo che dobbiamo dire la verità nell'amore. Quando uno soffre, l'amore è di sentire le sue sofferenze con lui. Quello è l'amore. E per dire parole che possano aiutare, bisogna dirle coperte con quell'amore. A questo punto, avendo considerato le verità di questo capitolo di Giobbe, ci resta la domanda importante. Come ci cambierà? Cosa cambia in noi avendo visto e spero capito meglio le verità qua? Quando leggiamo la Bibbia, che cosa facciamo con le verità che troviamo leggendo? Leggiamo solo con una curiosità intellettuale perché ci piace imparare? Se leggiamo così, ci giova pochissimo. La Bibbia serve per capire in modo di conoscere Dio di più, conoscere le sue verità, conoscere la sua via, e questo per poi camminare in quella via. Allora, quali sono le verità in questo passo in Giobbe che possono aiutarci a conoscere Dio meglio, conoscere come Egli gestisce tutto meglio e conoscere come vivere? Ricordiamo che c'è una retroscena in cielo. Dio ha i suoi scopi per quello che fa, ma solitamente questa retroscena non viene rivelata a noi. E questo è il punto centrale di tutto il libro di Giobbe. Dio non rivela quello che sta facendo a noi per tutte le cose che succedono nella nostra vita. Quindi dobbiamo vivere per fede. Fede nel carattere di Dio, non fede capendo perché Dio fa quello che fa. Ricordiamo anche la verità che abbiamo già visto in capitolo 1, ma è tanto importante ricordare. Satana non può fare nulla se non permesso da Dio. Satana non può fare nulla se non permesso di Dio. Il male non può arrivare nella tua vita se non secondo il perfetto piano di Dio. Questo se tu hai Cristo. Quindi possiamo dormire tranquilli non perché non potrebbe arrivare del male. Man mano che i figli crescono, ma anche mentre sono piccoli, non è che un genitore può pregare, oh Signore, proteggi i miei figli. E dire, ah, oh, io so che Dio allora proteggerà che ho pregato per i miei figli. Non è mica detto. Giobbe pregava per i suoi figli e sono tutti quanti morti nello stesso giorno. Abbiamo amici che hanno perso figli. Conosciamo persone che hanno perso più di un figlio alla volta. In qualche incidente dove i genitori sono usciti sani, salvi, i figli no. Pregare per i figli non vuol dire che i figli non subiranno terribili mali e anche la morte. Ma il male non può succedere. Io uso quello come un esempio di male, uno che fa male. Il male non può arrivare se non secondo il piano di Dio. Allora ricordiamo questo, quando arrivano i mali. Poi c'è l'esempio della moglie di Giobbe. Ricordiamo che noi possiamo essere strumenti nelle mani di Satana a sfiare la gente. Possiamo noi essere strumenti per danneggiare le persone spiritualmente. Grazie a Dio Giobbe non è caduto come tanti altri. E nella Bibbia abbiamo vari esempi di persone che hanno sfiato qualcun altro facendoli cadere in grossi peccati. La moglie vedeva i problemi di Giobbe come ingiuste e in base a quello modo sbagliato di vedere le cose spronava lui a peccare contro Dio. State in guardia contro il grave peccato di tentare altri a peccare. Per esempio, un genitore che critica altri, il suo modo di parlare a casa e i figli ascoltano e lui critica altri o lei critica altri, il suo capo di lavoro, colleghi, qualcuno in chiesa, non importa chi, ma loro non capiscono, non era giusto che hanno fatto così, stanno inducendo i figli a peccare, stanno mettendo in testa ai figli un atteggiamento orgoglioso di disprezzare e criticare. Anche se quella persona ha fatto del male, l'atteggiamento biblico è di essere mansueto anche nel modo di parlare di quel male a casa. Allora, guai a quell'uomo che induce la moglie ad essere una donna critica o induce ai figli di vedere i mali ed essere disprezzare. Non seguiamo l'esempio brutto, terribile, della moglie di Giobbe. Quando arriva il male nella vita di qualcun altro, anziché, sì, non è mica giusto, tu non meriti quello, dovremmo piuttosto aiutare la persona, come diceva Giobbe qui. Giobbe, abbiamo accettato il bene, non accettiamo anche il male da Dio. Poi ricordiamo il discorso che non era diretto ma era un'applicazione, quello di non lamentarci. Piuttosto accettiamo il male con lo stesso cuore che accettiamo il bene, dicendo, Signore, ti lodo che tu mi hai dato questo oggi, è quello che mi serve, che sia pesante e così è bello. Ricordando che noi meritiamo da Dio solo il male, e quindi se ci dà del bene, non meritiamo, e se ci dà del male, e quello non è neanche tutto il male che meritiamo, e passerà. Quindi impariamo ad essere mansueti, seguendo l'esempio di Giobbe, accettando tutto quello che la mano amorevole e saggio di Dio ci dà. Dio ha sempre il suo scopo per quello che fa, anche se spesso, per aiutarci ad avere più fede, non ci rivela il motivo per quello che ci fa. Accettiamo quello che Dio ci dà, pregando di non venire meno nella fede in Lui. E infine, preghiamo di crescere nel poter soffrire con quelli che soffrono e gioire con quelli che gioiscono. Quando uno soffre, certamente possono servire parole di verità, ma quanto è importante che quelle parole vengano dette, involte, coperte con tanto amore. Oh, che Dio ci aiuti ad amare di più coloro che soffrono. Abbiamo, Dio volendo, molto da imparare ancora in questo libro. Prego che vedremo le lezioni di questo libro, li prenderemo al cuore e che cambieranno come vediamo Dio e come viviamo. Preghiamo. Padre, grazie per Giobbe, un uomo che viene menzionato nel Nuovo Testamento come un esempio da seguire. Grazie per la tua parola che ci mostra tutto ciò che serve per la vita e la pietà, ci insegna come vivere in ogni situazione. Oh Padre, Giobbe ha sofferto terribilmente, ma tu sei stato fedele nel curarlo, nonostante le sofferenze, o meglio dire in mezzo alle sofferenze, che erano stati solamente quelle permesse da te. Aumenta la nostra fede in modo che possiamo fidarci che tu sei veramente in controllo. Padre, ti chiedo questo, ringraziandoti per la parola e per lo Spirito. Applica la tua parola ai nostri cuori. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.